Ciao, sono Ted Dunn e stai ascoltando Riflessi dal Crocevia. Queste riflessioni sono offerte a leader, comunità e cercatori che si trovano su una soglia, in quei luoghi dove qualcosa di familiare sta finendo e qualcosa di nuovo inizia a emergere. La riflessione di oggi si intitola La sinodalità fallirà senza il lavoro interiore della trasformazione. Parla della differenza tra cambiamento e trasformazione. Oggi si parla molto di sinodalità. È comprensibile. È il linguaggio del momento. È diventato uno dei modi centrali con cui la Chiesa cerca di parlare di partecipazione, ascolto, responsabilità condivisa, discernimento e missione. Conferenze di leadership in tutto il mondo stanno offrendo risorse. Roma sta passando dall'evento all'attuazione. Le congregazioni si chiedono cosa significhi la sinodalità per i capitoli, i consigli, la formazione, il governo, la missione, la vita interculturale e la collaborazione con i partner laici. Tutto questo è buono e necessario, ma non sufficiente per realizzare ciò che la sinodalità promette. La sinodalità fallirà se diventerà solo un altro termine del vocabolario ecclesiale, che impariamo a usare senza cambiare davvero il nostro modo di vivere, decidere, ascoltare, guidare e affidarci. Lo abbiamo già visto in passato. La Chiesa ha una lunga memoria per il linguaggio bello e un andamento altalenante nel permettere a quel linguaggio di disturbare i nostri schemi consolidati. Potrà sembrare un po' diretto, e credo che debba esserlo, perché la sinodalità non è innanzitutto un metodo. Non è un processo di consultazione, non è una serie di conversazioni attorno a un tavolo con pennarelli colorati e relazioni accuratamente gestite. Questi strumenti possono essere utili, a volte sono molto utili, ma la sinodalità, nella sua profondità, chiede una trasformazione della coscienza. Ci chiede di vedere le cose in modo diverso. Ci chiede di ascoltare da un luogo diverso. Ci chiede di diventare un tipo diverso di comunità, ed è qui che le cose si fanno interessanti. Molte comunità religiose conoscono già il linguaggio del discernimento comunitario. Hanno capitoli, assemblee, costituzioni, consigli, comitati, cerchi, processi e preghiera. Sanno come riunirsi. Sanno come produrre dichiarazioni di indirizzo. Sanno come nominare i valori. Ma ogni comunità sa anche questo. La presenza di un processo ben pianificato non garantisce la presenza della trasformazione. Una comunità può organizzare una sessione di ascolto e comunque evitare la verità. Un consiglio può chiedere contributi e sapere già cosa intende fare. Un capitolo può parlare di coraggio, mentre in silenzio protegge ciò che non vuole perdere. Una congregazione può invocare la missione e comunque essere governata dalla paura. Questo non è ipocrisia. Non è nemmeno cattiva volontà. È semplicemente umano. È istituzionale. È ciò che accade quando le comunità sotto pressione si aggrappano a ciò che conoscono, soprattutto quando il futuro è incerto e la posta in gioco è alta, e oggi la posta in gioco è davvero alta. Gli istituti religiosi stanno affrontando realtà che non sono solo teoriche, membri che invecchiano, meno nuovi ingressi in molte parti del mondo, una complessità multiculturale crescente, tensioni finanziarie, ministeri sponsorizzati in transizione, proprietà troppo grandi rispetto alle esigenze attuali, bacini di leadership che si stanno riducendo, sistemi di assistenza sotto pressione, domande sulla missione a cui non si può più rispondere semplicemente ripetendo ciò che una volta funzionava. Alcune comunità si stanno chiedendo se possono continuare così come sono. Alcune si chiedono cosa sia necessario lasciare andare. Alcune si chiedono cosa possa essere affidato ad altri. Alcune si chiedono se la diminuzione sia la fine della storia, se dovrebbero arrivare a compimento, o se ci sia ancora una chiamata più profonda nascosta al suo interno. Credo che ci sia un invito più profondo, ma non sarà trovato solo attraverso la gestione. La gestione, i bilanci, il diritto canonico e il diritto civile sono importanti. Le strutture di sponsorizzazione sono importanti. Le risorse umane, l'assistenza agli anziani, la tutela, la pianificazione delle proprietà e lo sviluppo della leadership, tutte queste cose sono importanti. Non c'è alcuna virtù nel fingere che queste preoccupazioni pratiche siano superficiali o al di sotto di noi. Non lo sono, fanno parte del territorio, ma la sinodalità chiede qualcosa di più di una gestione competente. Chiede se i nostri modi di guidare e di decidere siano in grado di accogliere e collaborare con la grazia. Chiede se le nostre strutture siano pensate solo per il controllo e la continuità, oppure se possano anche accogliere il dolore, l'immaginazione, la verità, il conflitto e il lento emergere di qualcosa di nuovo. Questo è un lavoro interiore e senza di esso la sinodalità diventa decorativa. Il lavoro interiore della trasformazione coinvolge cinque movimenti o processi dinamici che ci aiutano a collaborare con la grazia. Il primo è un cambiamento di coscienza. Questo inizia quando una comunità comincia a esaminare le narrazioni che la governano. Ogni congregazione ha delle narrazioni ufficiali. Queste sono le storie raccontate nelle dichiarazioni di missione, nei materiali vocazionali e nei documenti capitolari. Sono importanti. Portano con sé memoria e identità. Ma le comunità hanno anche narrazioni nascoste. Siamo troppo vecchi e troppo pochi. Ci abbiamo già provato. I membri più giovani non apprezzano ciò che abbiamo costruito. I membri più anziani non cambieranno mai. Non possiamo parlare di questo. La leadership ha già deciso. Se diciamo la verità, le persone si sgretoleranno. Queste narrazioni nascoste sono potenti, plasmano ciò che si può immaginare e ciò che non si può. Determinano chi parla e chi rimane in silenzio. Influenzano se un consiglio guida con coraggio o con la prudenza mascherata da cautela. La sinodalità richiede una nuova narrazione. Non una fantasia, non un tifo istituzionale, ma una narrazione veritiera. Una narrazione abbastanza ampia da contenere sia il dolore che la generatività. Una narrazione abbastanza onesta da dire non siamo più quelli di una volta, senza però crollare nel pensiero che siamo finiti. Una narrazione abbastanza fedele da chiedersi cosa sta facendo Dio adesso? Senza bisogno che la risposta assomigli a ciò che Dio faceva 50 anni fa. Ecco perché la trasformazione della coscienza non è un lusso, è una porta d'ingresso. Il secondo movimento dinamico è rivendicare la voce interiore. Per gli individui questo significa imparare a parlare dal sé più profondo invece che dal ruolo, dalla paura, dal conformismo o dal risentimento. Per le comunità significa togliersi le maschere e recuperare la voce collettiva del carisma, dell'appartenenza e dell'intimità. Molte persone nella vita religiosa sono state educate, a volte in modo sottile e a volte esplicito, a essere accomodanti, gentili, a preservare l'armonia, a evitare di rendere le cose più difficili per la leadership, ad aspettare, rimandare e sopportare. C'è del buono nell'autocontrollo, ma c'è anche un pericolo in questo. Il discernimento comunitario non viene favorito quando le persone, per cortesia, nascondono ciò che tutti hanno bisogno di sentire. E nemmeno viene favorito quando la vera conversazione esplode solo nei parcheggi, nelle sale da pranzo, nelle conversazioni a margine o nelle email inviate dopo la riunione. La sinodalità richiede una voce più matura. Una voce che sappia dire la verità senza violenza. Una voce che sappia nominare la paura senza esserne dominata. Una voce che sappia dire non sono d'accordo e restare comunque in comunione. Una voce che sappia dire sto soffrendo senza pretendere che la comunità si fermi. Una voce che sappia dire qualcosa di nuovo ci sta chiamando, anche quando questa novità non è ancora chiara. Quel tipo di voce si forma. Non nasce semplicemente perché mettiamo le persone attorno a tavoli rotondi. Un terzo movimento dinamico è la riconciliazione e la guarigione. Questa potrebbe essere la dimensione più trascurata della pratica sinodale. Le comunità spesso cercano di discernere il futuro, mentre portano ferite del passato ancora non guarite. Vecchi conflitti, delusioni nella leadership, ferite culturali, diffidenza generazionale, divisioni regionali, esperienze di essere stati ignorati, controllati, umiliati, trascurati o esclusi. C'è un grande bagaglio emotivo. Queste ferite non scompaiono solo perché l'ordine del giorno è cambiato. Rimangono nella stanza. A volte rimangono molto silenziose. Determinano il clima della conversazione. Stabiliscono chi si fida e con chi parla. Decidono quanto rischio può prendersi una comunità. Fanno sembrare alcune proposte pericolose e ancora prima che vengano prese in considerazione. Determinano chi viene valorizzato e creduto e chi no. Troppo spesso queste ferite portano alla triangolazione, cioè i membri parlano con la leadership invece di rivolgersi gli uni agli altri e affrontare il difficile lavoro della riconciliazione. Ecco perché la riconciliazione e la guarigione non sono competenze opzionali per una leadership sinodale. Questo lavoro è centrale. I leader forti di oggi non si limitano semplicemente a gestire compiti. Accompagnano e sostengono le comunità attraverso le soglie. Aiutano i membri a metabolizzare la perdita. Invitano alla partecipazione senza rinunciare alla responsabilità. Creano contenitori, spazi di sé, spazi sicuri, dove la verità può essere detta senza essere usata come arma. Questo è un lavoro difficile. Non c'è da meravigliarsi se così tanti leader sono stanchi. Il quarto movimento dinamico è la sperimentazione e l'apprendimento. La sinodalità non si dimostra da quanto una comunità parla bene della partecipazione. Si dimostra dal fatto che la comunità sia disposta a provare nuovi modi di vivere il proprio carisma. I piccoli esperimenti contano. Una nuova forma di leadership condivisa. Una collaborazione pilota con un'altra congregazione. Un uso ripensato delle proprietà. Un nuovo modo di coinvolgere i laici nel discernimento della missione. Un ritmo diverso per la riflessione del consiglio. Una conversazione interculturale che va oltre la celebrazione e affronta il lavoro più difficile del potere, dell'appartenenza e della conversione reciproca. Un processo capitolare che pone meno domande astratte e più domande di conseguenza, con più spazio per un dialogo approfondito e meno relazioni lunghe. Gli esperimenti sono importanti perché spingono una comunità fuori da una deliberazione infinita e oltre lo status quo. Creano apprendimento. Ridimensionano l'illusione che il futuro arriverà già formato prima che qualcuno debba rischiare qualcosa. Non sarà così. Di solito il futuro si scopre camminandogli incontro, goffamente all'inizio. Il quinto movimento dinamico è la visione trasformativa. Questo è più di una pianificazione strategica. La pianificazione strategica si chiede quali obiettivi dobbiamo perseguire. La visione trasformativa si chiede quale futuro sta cercando di portarci oltre noi stessi. È una domanda diversa. Richiede attenzione all'attrazione e all'amore di Dio. Richiede immaginazione. Richiede dolore perché ogni vera visione ci chiede di lasciare qualcosa indietro. Richiede coraggio perché il futuro che emerge raramente arriva con istruzioni complete. Richiede discernimento personale e comunitario, non votazioni a scrutinio segreto. Molte congregazioni ora si trovano a un bivio, dove le vecchie mappe non funzionano più. La tentazione è cercare con più insistenza una mappa migliore, impegnarsi di più invece di provare a fare diversamente. Ma forse l'invito più profondo è diventare il tipo di persone che sanno viaggiare anche senza una mappa. Forse è proprio questo che la sinodalità ci sta davvero chiedendo, non semplicemente riunioni migliori. Non solo una consultazione più ampia. Non uno stile di governo più morbido. La sinodalità ci chiede se possiamo diventare comunità di discernimento in un tempo di disgregazione e di nuova nascita. comunità capaci di ascoltare Dio, gli uni gli altri, i gridi del mondo e la saggezza silenziosa che nasce dal corpo stesso. I temi della sinodalità sono collaborazione, partenariato, discernimento comunitario e sperimentazione. Aggiungiamo l'experimentum. Questo richiederà nuovi modelli di leadership. Sì. Richiederà nuove forme di governo. Sì. Richiederà collaborazione, transizioni di sponsorizzazione, formazione interculturale, pianificazione dell'assistenza agli anziani e partenariati di missione. Sì, a tutto questo. Ma sotto tutto questo c'è la domanda più difficile. Siamo disposti a lasciarci trasformare? Perché non si può legiferare la conversione o la trasformazione. Senza questa disponibilità, la sinodalità verrà assorbita dal vecchio sistema. Sarà usata per benedire ciò che già intendevamo fare. Diventerà un altro programma, un altro tema, un altro documento, un'altra conversazione accuratamente facilitata, che cambia ben poco. Ma con il lavoro interiore della trasformazione, la sinodalità può diventare qualcos'altro. Può diventare una scuola di conversione. Un modo per recuperare il coraggio comunitario. Un percorso di discernimento che non nega la perdita e nemmeno la idolatra. Un modo per permettere al carisma di respirare di nuovo in forme che non ci aspettavamo. Un modo di ascoltare il futuro che Dio sta già lavorando per far nascere in mezzo a noi. Quindi, forse, la domanda per i consigli, i capitoli e le comunità non è semplicemente come diventiamo più sinodali. Forse la domanda migliore è questa. Quale lavoro interiore stiamo evitando che rende la sinodalità necessaria in primo luogo? Questa domanda non si adatterà facilmente a una griglia di pianificazione. Beh, alcune domande non dovrebbero comportarsi. Ecco alcune domande di riflessione che potreste voler considerare. Quali capacità interiori diamo per scontate nei nostri membri e leader, ma in realtà non stiamo formando? Dove stiamo usando un linguaggio sinodale, pur mantenendo vecchi schemi di controllo, evitamento, passività o semplice cortesia? Come sarebbe la governance se fosse pensata per il discernimento e non solo per la gestione? Quale dolore deve essere onorato prima che la nostra comunità possa immaginare liberamente il futuro? Quali piccoli esperimenti potrebbero aiutarci a imparare la strada verso il prossimo passo di fedeltà? Grazie per aver ascoltato Riflessioni dall'incrocio. Puoi trovare la versione scritta di questa riflessione insieme alle riflessioni e traduzioni future su Graced Crossroads. Mentre attraversi i prossimi giorni, possa tu accorgerti di ciò che sta cercando di emergere sotto la superficie delle cose